Secondo me Berlusconi ha accelerato dei processi che in realtà troviamo un po' in tutti gli altri paesi e li ha estremizzati in Italia. Nel senso, la democrazia rappresentativa, la democrazia per delega, a partire dagli anni Ottanta comincia a perdere la sua base sociale e diventa un fenomeno puramente televisivo. E Berlusconi naturalmente è stato maestro in queste trasformazioni. Pensiamo alla dismissione delle sezioni, pensiamo alla fine dei comizi, pensiamo alla fine della militanza attiva dei militanti del PC o anche degli altri partiti politici. Quello che rimane della politica istituzionale, del gioco elettorale, sono queste immagini televisive. Naturalmente in questo contesto lui va alla grande e tutti gli altri partiti in qualche modo lo seguono in questa arrampicata della traduzione della politica, della cosiddetta politica, in un gioco di marketing elettorale che assomiglia sempre più a un Grande Fratello, a uno spettacolo televisivo, in cui poi appunto si seguono le sorti di questo o quel personaggio e alla cittadinanza rimane il ruolo del tifo che poi si esprime nel momento del voto. In realtà tutto questo secondo me nasconde meccanismi molto più profondi e molto più interessanti, che è fondamentalmente il prevalere in questi ultimi 20 anni del capitale finanziario. Cioè tutta questa operazione di virtualizzazione della politica serve a nascondere il fatto che in questi 20 anni il vero controllo dell'economia e anche della politica passa in mano al grande capitale finanziario, che comincia a comprarsi tutto, prima mercifica tutto quanto, poi se la compra e poi monopolizza l'acqua, la luce, il riscaldamento, i risparmi e i debiti nostri, tutti gli apparati tecnologici, il commercio, adesso gli stessi semi, l'università, addirittura si stanno mettendo a comprare enormi estensioni di terra in Africa. Cioè è la faccia, il berlusconismo è la faccia che fa parlare la gente, che suscita voti, di meccanismi molto più profondi che fondamentalmente espropriano la cittadinanza dell'autonomia, autonomia produttiva. Cioè fondamentalmente loro mirano a farci diventare tutti quanti salariati del capitale finanziario e inabili, incompetenti a garantirci noi stessi la nostra sopravvivenza, la nostra vita, e sono arrivati a buon punto.
Quindi con una battuta si potrebbe dire che se tra una settimana, poco più, Matteo Renzi diventerà segretario del PD e chissà in prospettiva anche presidente del Consiglio, questo sarà, come dire, la definitiva vittoria del berlusconismo?
Sì, secondo me è assolutamente così. Renzi è un altro personaggio senza nessun tipo di spessore intellettuale o politico, senza nessun tipo di innovazione, quello che è un altro personaggio televisivo, come abbiamo visti affacciarsi questi bellocci che riescono a far divertire, a far sorridere la gente e che poi alla fine mandano avanti gli interessi del grande capitale finanziario. Abbiamo visto Rutelli, abbiamo visto Berlusconi, sono tutti personaggi così, personaggi che stanno bene in uno studio televisivo e sul fatto che in effetti questo sistema politico regga, io ho qualche dubbio. Io comincio a vedere la classe politica che annaspa sempre di più, annaspa questa operazione di continuare a suscitare questo consenso passivo che poi si traduce in voti al centro-sinistra, al centro-destra o comunque all'arco istituzionale, sta cominciando un pochino a mostrare delle crepe sempre più evidenti a mio avviso.
Senti Stefano, una domanda, è vero, hai messo il punto sulla questione, diciamo, spettacolare del personaggio Berlusconi, del berlusconismo, però vi è anche a questo un legame molto forte con l'affarismo, cioè il binomio politica-affarismo e soprattutto la questione della politica-affarismo e la costruzione, l'invenzione, la trasformazione dell'uomo in homo economicus, per cui c'è un'intera generazione, mi sembra, immolata alla stabilità, al lavoro, ai soldi, alla questione della economia in maniera assoluta, quindi la politica diventa principio di forza economica e mi sembra che il berlusconismo, al di là dell'immagine, incarni anche questo nuovo uomo, ecco.
Sì, sicuramente, è solamente che poi non è stato solamente il berlusconismo, perché la traiettoria del PD mostra che questo intreccio tra politica istituzionale, partiti, capitale finanziario, assicurazioni, banche, imprese, affari, corruzione, soldi, mazzette, che poi creano in qualche modo questo intreccio tra diverse istituzioni che mirano tutti quanti fondamentalmente a competere per avere più soldi, è ormai tipico di ogni partito politico. E per questo anche che i politici si scandalizzano quando vengono processati, perché è stato il sistema che ha retto per 20 anni l'Italia, con un'impunità assoluta che ha permesso alle imprese col beneplacito dei partiti di sotterrare rifiuti cancerogeni in Campania per 20 anni, devastando un'intera regione, che ha permesso di fare le operazioni più zozze in Italia nell'immunità che era garantita dal fatto che tutte le varie istituzioni erano allineate con questo obiettivo: aumentare la produttività, aumentare i soldi, aumentare le mazzette e controllare i mass media. Questo è stato il programma politico un po' di tutti, perché non è solamente il berlusconismo, il PD si è comportato esattamente nello stesso modo negli ultimi 20 anni.
Ma forse, non so, io azzardo un'ipotesi, è vero che le vicende giudiziarie di Berlusconi sarebbero probabilmente arrivate comunque a conclusione, ma la sua gestione personalistica del potere, che per un certo periodo non ha disturbato assolutamente nessuno, da un certo punto in poi sono divenute forse ostacolo al pieno dispiegarsi delle politiche della governance transnazionale che detta le regole un po' a tutti quanti. La caduta del governo Berlusconi, che poi ha portato al primo governo di grandi intese, governo Monti, e successivamente all'attuale governo Letta, sembrerebbero essere state più frutto di una pressione internazionale nei confronti di una formazione politica rappresentata da un uomo che doveva accontentare troppe clientele per poter essere del tutto supino ai diktat internazionali, rispetto all'affidabilità che invece sembrava poteva essere garantita dal PD, frutto dei post comunisti e della diaspora, della parte sinistra della diaspora democristiana. Quindi da questo punto di vista, spostando l'asse, sembrerebbe che in questo senso anche Bruxelles abbia avuto la sua parte, se non altro decretando la fine dell'ultimo governo Berlusconi. Però con questo, che conferma quello che mi dicevi tu prima, resta però un dato: tutta l'epoca berlusconiana è stata segnata da un accrescimento della dimensione disciplinare dello Stato e quindi da un rafforzamento dell'esecutivo anche in direzione di elementi di tipo democratico autoritario, una sorta di democratura nella quale stiamo vivendo tutt'oggi, e in cui il rafforzarsi parallelo del potere giudiziario sembrerebbe essere stato, come dire, a sua volta uno dei tasselli indispensabili per garantire in qualche modo la mano ferma, lo stiamo vedendo in maniera del tutto inequivocabile, nei confronti dei movimenti e delle opposizioni sociali, che quindi, lungi dal veder virtualizzarsi la dimensione della politica, la vede ridefinirsi da un assetto post-socialdemocratico ad un assetto in cui lo Stato riafferma appieno le proprie prerogative nel senso del monopolio della forza.
Sì, è andata così. Sia il concordo con te che Berlusconi aveva troppo clientele da soddisfare. Il vero partito dell'alta finanza oggi è il PD. Offre garanzie, offre stabilità, offre bacini di voti certi, che sono fondamentalmente i voti che il partito è sempre riuscito a convogliare. E incredibilmente gente che votava comunista adesso vota per la grande finanza, in continuità su questo sorta di dogma che il partito fa sempre bene e quindi va comunque votato. Quindi su quello sicuramente la vedo anch'io così. Sulla trasformazione dello Stato, sicuramente c'è stata una virtualizzazione per quanto riguarda il rapporto tra cittadino e partito politico, ma in termini reali di controllo e di controllo amministrativo è diventato estremamente più pervasivo. Ricordiamoci che si sono sovrapposti negli ultimi decenni una serie enorme di normative a livello regionale, a livello europeo, a livello nazionale, che vanno a controllare nei dettagli la nostra vita, vanno a controllare i nostri conti in banca, vanno a controllare le strade attraverso le videocamere, vanno a controllare gli edifici, vanno a controllare tutto. C'è un'invadenza pervasiva della burocrazia statale che sicuramente ha delle caratteristiche neo-autoritarie e che garantisce uno dei problemi fondamentali oggi, secondo me, anche per qualunque forma di sollevazione, è che c'è ad avere il controllo delle informazioni su tutto, cioè si fa difficoltà a muoversi senza essere tracciati e rintracciati dallo Stato. perché controllando tutte le grandi istituzioni e costringendoci a muoversi in autostrada, costringendoci a andare in banca a prendere lo stipendio o a cambiare i soldi, in qualche modo controllano i nostri spostamenti e quindi hanno una capacità investigativa mai vista prima da uno Stato. È una democrazia autoritaria che per adesso non deve neanche usare la forza esplicita in maniera brutale, se non in alcuni casi, per tenere un controllo ferreo, però anche questo secondo me durerà ancora poco. C'è un tale malcontento, c'è una tale disillusione rispetto all'istituzione che secondo me nel giro di qualche anno, qualche decennio farà esplodere qualcosa di diverso. Secondo me dobbiamo vedere questo come la fine e come la fase di collasso di un processo di instaurazione del regime della democrazia rappresentativa che ha ormai raggiunto una fase di declino irreversibile.
Sì, Stefano, questo declino ha dei numeri abbastanza netti, sto parlando delle ultime elezioni che anche solo dal punto di vista amministrativo, sto pensando alla Basilicata, al Trentino, al voto per il sindaco di Roma, delle percentuali mai viste di astensione indicano, se da una parte non il conflitto sociale ancora, però indicano una disaffezione, una disillusione, uno scarto tra la politica e le persone, la realtà e i cittadini sempre più poveri e schiacciati dalla economia, che insomma appunto sono numeri importanti, no? Stefano.
Sì, ricordiamoci che l'astensione in Italia era sotto il 10% fino alla fine degli anni 70, cioè dal dopoguerra agli anni 70 era sotto il 10% in tutte le elezioni, adesso si è arrivati ormai stabilmente al 50%. Con il fenomeno del grillismo, che è un serbatoio del 20% della gente che vota Grillo, quando si sgonfierà anche il fenomeno grillismo, come secondo me si sta già sgonfiando, secondo me vedremo ulteriormente salire l'astensione. Chiaramente per la politica istituzionale tutto questo qua non conta nulla. Nel senso che loro vanno avanti, anche l'abbiamo visto negli Stati Uniti, col 30% di votanti, per loro è totalmente legittimo il governo, qualunque forma di governo. Però questo qua da un punto di vista di un analista sociale è estremamente significativo, perché segna proprio il distacco tra cittadinanza e istituzioni, e secondo me questo qua si vede in tantissime cose, non solo nei fenomeni elettorali, ma bene, nel referendum per l'acqua secondo l'abbiamo già visto, in un calo drastico delle iscrizioni al PD dell'ultimo congresso è evidente, ma anche in fenomeni molto più intimi, per esempio comincia ad esserci una disillusione, una mancanza di credibilità del cibo che la gente trova al supermercato, comincia ad esserci una consapevolezza che ci sono devastazioni ecologiche e c'è il genocidio. Questi sono fenomeni che secondo me a tutto tondo stanno creando una consapevolezza diversa, segnano la fine di un consenso passivo che ha retto l'Italia per 40 anni fondamentalmente, per 50 anni, dal dopoguerra a qualche anno fa la gente comunque era contenta del sistema economico, adesso anche con l'impoverimento, con l'indebitamento anche di tutta la classe media, sta cominciando a mostrare segni di voler qualcosa di profondamente diverso.